E questa mattina vogliamo leggere un brano nella scrittura, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 17, è un momento particolare, Paolo si trova in Grecia e lì chiaramente si confronta con tutta la cultura della Grecia, con tutta la cultura dei filosofi greci e chiaramente lui che attraverso lo Spirito Santo aveva detto di farsi tutto a tutti pur di salvarne alcuni, in questa occasione esprime questa capacità che gli viene dallo Spirito Santo di riuscire a comunicare in un contesto culturale come quello della Grecia. E sapete che i greci si riunivano in un luoco molto grande, l'Areopago, e lì stavano a questionare di un sacco di discussioni e lì i filosofi si confrontavano, discutevano e disquisivano. E vediamo un attimo Paolo che entra in contatto con questa cultura ellenica e in qualche modo comunica un messaggio che per noi è diventato vitale, basilare. Possiamo leggere dal verso 16. Mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva internamente nel vedere la città piena di idoli. Frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui. Immagino le discussioni. È un poco in contrasto, lui era in qualche modo contro gli epicurei per un verso, ma contro gli stoici per un altro verso. Non stiamo qui ad approfondire. Alcuni dicevano, che cosa dice questo ciarlatano? E altri, egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunciava Gesù e la resurrezione. E presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago dicendo: potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi, poiché tu ci fai sentire cose strane. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose. Ora tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare novità. Come vedete il mondo non cambia. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto, orbene ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti dalle mani dell'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti, in Lui noi viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Ci fermiamo qui. È molto bello vedere come realmente lo Spirito Santo usa dei servi come Paolo per cercare di comunicare. Naturalmente non sempre questa comunicazione ha un'efficacia, non sempre questa comunicazione determina dei cambiamenti, ma è qualcosa di bello, di importante. Infatti poi se leggete più avanti, quando Paolo parla di resurrezione, quelli si arrabbiano come a dire, ma un attimo, ma che stai dicendo, eccetera, eccetera. Come a dire, ci confrontiamo con un sistema che ormai è allergico alla verità. E tanto per essere allergico alla verità, lo stesso concetto di verità nel corso della storia si è andato completamente disgregando. Oggi, quando uno parla di verità, viene subito tacciato di estremismo, di integralismo, viene subito considerato un pazzo. E io credo che anche oggi, sebbene tante persone si sono costruite una cultura cristiana, se Gesù dovesse venire e dire «Io sono la verità», molti direbbero, ma perché sei presente? Noi preferiamo pensare noi e farti dire quello che vogliamo noi e immaginare noi quello che tu vuoi fare, magari sfruttare pure il tuo nome per arricchire. E purtroppo bisogna dire che la Chiesa nel corso dei secoli ha sfruttato spesso la vita di Cristo, il nome di Cristo per interessi tutt'altro che spirituali, tutt'altro che legati veramente al benessere dell'uomo. E quindi se Cristo potesse comparire, perché Lui è presente nello Spirito, ma se Cristo potesse parlare in una maniera chiara, anche oggi avrebbe contestazione, soprattutto, sembra strano, ma dal mondo religioso, cioè da quel mondo che vuole sfruttare la religiosità come fonte di guadagno, la pietà come fonte di guadagno, e che in qualche modo paradossalmente, anche se parla di certe cose, poi è motivata da altre spinte e da altri risultati. E quindi Gesù sarebbe ostacolato, ma la cosa bella è che Gesù continua a parlare attraverso i suoi canali, attraverso quelle persone che lo hanno ricevuto, attraverso te, attraverso me, attraverso delle persone che non devono difendere delle istituzioni, ma che sono portavoce, che sono messaggeri della buona novella. Paolo era uno di questi, un messaggero della buona novella, e quello che lui sottolinea in qualche modo è il dare una realtà, il dare una rivelazione. Quindi quando lì nell'Areopago, incontrando filosofi di vario genere, trova una statua dove è scritto al Dio sconosciuto, gli scatta qualche cosa dentro e dice: guardate un poco, voi in realtà state cercando un Dio che non sapete chi è. Sì, lo avete raffigurato in tante maniere, avete costruito tanti idoli, avete costruito tante immagini di Dio, ma guardate un poco, tutte le immagini che avete costruito sono quelle che vi fuorviano. Invece, guardate un poco, questa statua che dice al Dio sconosciuto è proprio quello che avete bisogno di realizzare. E quindi, prendendo spunto da questa statua al Dio sconosciuto, comincia a evangelizzarli e comincia a parlare di questo Dio, di questa meravigliosa realtà di Dio che non abita nella materia, che non abita in luoghi sacri, che non abita in una dimensione dove noi lo possiamo controllare. Perché sapete, il problema di quando Gesù era vivo era che era purtroppo molto controllabile. Lui si è reso controllabile prendendo un corpo umano, lui si è annichilito, e tant'è vero che questo ha permesso agli uomini di ucciderlo, ha permesso veramente di tormentarlo, ha permesso veramente di offenderlo. Perché? Perché aveva un corpo umano, perché aveva una natura umana sottoposta alle leggi della materia, sottoposta per certi versi anche al diavolo. Tant'è vero che il diavolo ha cercato di distruggerlo attraverso la persecuzione, attraverso la morte, senza sapere che invece questa alla fine si sarebbe ritorto contro di lui, perché portando Gesù alla croce e uccidendolo, in realtà era, senza saperlo, promuovere il progetto di Dio in cui l'agnello purissimo, il capro espiatorio, avrebbe preso tutta la condanna per dare a noi la salvezza, la vittoria. Ma dicevo, Paolo sottolinea una realtà importante e in qualche modo dice: il Dio sconosciuto non è un Dio di cui ci si può fare immagine, non è un Dio che abita nella materia, non è un Dio che poi ha bisogno dell'uomo. Non è un Dio che poi serviamo con le mani, non ha una necessità particolare, non è servito dalle mani dell'uomo, come a dire Dio non ha bisogno dell'uomo, siamo noi che abbiamo bisogno di Lui. Ma vedete, purtroppo questa logica sotto sotto è stata cambiata, è stata travisata e in qualche modo noi abbiamo acquisito dei luoghi comuni dove pensiamo che Dio è e non lo incontriamo invece dove Lui realmente si trova. Sapete, è bellissimo venire in chiesa, ma non è la chiesa Dio, non è il luogo Dio, non è neanche la presenza degli altri Dio, e se siamo insieme e ci gustiamo semplicemente il luogo, la compagnia, potremmo non avere una rivelazione della presenza di Dio. Ma quello che ci ha fatto gioire, quello che ci ha dato veramente libertà, non è un luogo comune chiamato chiesa, ma è cogliere la vita di Dio, cogliere la presenza dello Spirito Santo. Questo è quello che ti trasforma, questo è quello che ti libera, questo è quello che ti cambia. È quello che Paolo cerca di comunicare lì, ma quello che Dio sta cercando di comunicare a noi, che siamo tanto collegati ai luoghi, ai posti, alle persone, ci sta dicendo: non è quello che conosci che è la tua forza, non è quello che capisci che è la tua forza, ma sono io la tua forza. E ogni tanto abbiamo bisogno di perdere sicurezza per acquisire rivelazione. Il contrario di quello che Paolo diceva: quando sono debole sono forte. Tante volte lo potremmo tradurre: quando sono forte, in realtà sono debole. Quando sono troppo sicuro, quando mi sono costruito un'immagine di Dio, quando sono convinto e seguo la mia convinzione, sono debole. Perché? Perché in qualche modo sono entrato in un rapporto diverso. Mi sono costruito un'immagine di Dio e noi non abbiamo bisogno di una religiosità, né cattolica né evangelica. Abbiamo bisogno di vita, abbiamo bisogno di una risorsa vera e non possiamo cercare Dio nei luoghi dove Lui non esiste. Quando Gesù resuscitò e qualcuno cercava nella sua tomba, gli disse: perché cercate il vivente tra i morti? Perché cercate quello che è la realtà spirituale vera semplicemente in una parvenza, in un'apparenza, in una forma, dicevo poco fa, della pietà, ma che ne ha rinnegato la sostanza? Fratelli, sorelle, vi dico una cosa importante questa mattina: noi non abbiamo bisogno di religione, abbiamo bisogno di sostanza. Noi non abbiamo bisogno di fumo, abbiamo bisogno di arrosto. La religiosità, di qualunque colore essa sia, come un po' nel panorama svariato delle religioni ellenistiche, con tutti gli dèi di tutti i tipi, di tutte le forme, molto vicini alla mente umana, guardate un poco, Paolo non dice: il Dio di cui vi parlo ha un poco di Giove, un poco di Hermes, un poco di, non lo so, Minerva, un po' perché è materno, è combattente, un poco di qui, un po' di lì. Non sta usando, ma usa stranamente quella statua del Dio sconosciuto. Guardate, proprio quello sconosciuto è quello che si vuole rivelare. Proprio quello che non avete rivelato umanamente, non avete compreso, è quello di cui vi parlo. Ed è meraviglioso, e andiamo verso il centro e la conclusione di questa riflessione, è meraviglioso scoprire che è Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Verso 26, Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino sulla faccia della terra. E poi verso 27, su quale ci concentreremo un attimo, affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. E questa è la frase su cui vogliamo focalizzare questa mattina. Questa è una rivelazione grande che l'apostolo Paolo dà della volontà di Dio di raggiungere l'essere umano, ma del bisogno che poi noi abbiamo di incontrarlo. Dio ci vuole raggiungere, ok? Ma tante volte noi preferiamo, piuttosto che incontrarlo, costruircene un'immagine. Capite che è molto meglio. Io sfido chiunque di voi a litigare con l'immagine di vostra moglie, con la fotografia. C'è qualcuno che potrebbe riuscire pure a lanciare finalmente, o di vostro marito che veramente non lo tollerate più, ve ne fate un'immagine e a questo punto evidentemente è molto più semplice relazionarsi con un'immagine di qualcuno. Anzi, ci sono tante forme di terapia che non vi consiglio di usare, dove di solito si prende l'immagine, la fotografia della persona che vi ha fatto tanto male e poi non vi dico che cosa si fa a quella fotografia. È un modo in qualche modo di scaricare quell'aggressività che non possiamo scaricare sulla persona. Ma questa mattina lo Spirito Santo vuole sottolineare una realtà importante. Attenzione alle religioni. Attenzione particolarmente alle religioni che sono più vicine alla cultura, alla tradizione. Perché? Perché ci portano lontano dall'immagine reale di Dio, ci portano lontano dalla esperienza vera con Dio. Infatti, il desiderio di Dio è che noi lo cerchiamo. Che significa cercare Dio? Significa stabilire un rapporto con Lui. Ma se qualcuno ti dice il rapporto con Lui lo stabilisci semplicemente facendo questo, 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 andando lì, qui, lì, facendo questo, quell'altro, quell'altro, ti sta fuorviando, perché il rapporto con una persona si stabilisce entrando in un contatto profondo con Lui. Dio ha fatto un'opera grandiosa per poter finalmente non essere qualcuno che dà delle direttive dall'esterno, ma per poter venire ad abitare nel tuo cuore, nella tua vita, per farti diventare tempio dello Spirito Santo. Questo è costata la distruzione del tempio, Gesù, del suo corpo, proprio perché tu diventassi tempio dello Spirito, proprio perché tu diventassi quella stalla dove Gesù è nato. Proprio questo è costato tutto a Dio per poter entrare in contatto con te. E quando tu non lo scopri, e quando tu lo cerchi da altre parti, e quando tu non te ne accorgi, in qualche modo stai realmente rendendo quasi inutile il suo sacrificio. Dio dice attraverso l'apostolo Paolo che è importante cercarlo, semmai giungano a trovarlo. E questo se, questa variabile, non è legata naturalmente al fatto che Dio, se lo cerca Giuseppe, si lascia trovare, se lo cerca Antonietta, dice no, Antonietta mi fa troppa antipatia. Quindi giochiamo a nascondino, io mi nascondo, Antonietta mi cerca e non mi trova. La variabile, il semmai giungano a trovarlo, è legata a come lo cerchiamo, in che cosa lo cerchiamo, dove lo cerchiamo. E questo abbiamo bisogno di comprendere, perché la ricerca di Dio è un aspetto importante per trovarlo. Ma la possibilità di trovarlo non è legata a luoghi, non è legata a templi. Qualcuno potrebbe dire: mi corico qua in chiesa così diventerò cristiano. No, non diventi niente. Quanti sistemi umani per cercare Dio la religione ci ha dato? quanto la religione è diventata fuorviante. Quante persone ancora stanno cercando e non riescono a cercarlo? Ma perché? Perché Dio non si vuole lasciare trovare o perché lo stanno cercando dove Dio non c'è? Lo stanno cercando nella materia, lo stanno cercando in manifestazioni che non sono Lui. Che ne direste quando una persona c'ha un bellissimo profumo, passa vicino a voi, questo profumo vi inebria, che bello, che bello, e poi alla fine vi innamorate così tanto del profumo che andate a cercare il profumo, ma della persona non me ne frega niente. Sembra una battuta strana, ma tante volte è quello che avviene. Dio ha delle manifestazioni meravigliose, ma tante volte vogliamo essere catturati da queste manifestazioni, ma non dalla persona che le emana. Abbiamo bisogno di cercare Dio per trovarlo. E poi, quello con cui concludo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ognuno di noi. Tante volte sembra che Dio non c'è. Sapete perché? Perché lo cerchiamo sulla materia, lo cerchiamo su un piano razionale, lo cerchiamo con una logica umana, lo cerchiamo facendo delle azioni che però non ce lo fanno scoprire, quindi lo cerchiamo a tastoni. Tante volte sembra che Dio è come qualche cosa, non lo so, che tu hai perso nella casa, poi c'è un grande disordine, non so se vi succede mai, e perdete qualche cosa di importante, un documento che vi serviva per presentarlo a quel concorso, e a un certo punto questo documento scompare, e lì tirate fuori i cassetti, fate lì, sopra, sotto, cercate da tutte le parti, poi veramente viene l'angoscia, dice non lo trovo, non lo trovo, non lo trovo. Poi magari chiedete a vostra moglie, lei l'ha preso, l'ha messo in un posto, magari per proteggerlo e per... Ma è così lo stesso con Dio, non è strano, fratello, sorella, che tante volte nel quotidiano tu lo cerchi come a tastoni. Perché? Perché Dio si nasconde? No, perché Dio non abita nella dimensione fisica. Noi abbiamo fatto delle cose incredibili per cui veramente... come il cuore di Paolo si inacerbiva lì vedendo tutti questi idoli, il cuore mio si inacerbisce. Noi abbiamo fatto un Dio a nostra immagine. Noi abbiamo fatto Dio, l'abbiamo rimpicciolito così tanto che lo possiamo prendere, lo possiamo levare, lo possiamo chiudere da qualche parte, lo possiamo dissacrare. Ma questo non è Dio. Gesù è stato solamente sottoposto alla materia quando si è annichilito e ha preso la forma umana. Ora non è più così, ora non possiamo usarlo a nostro uso e consumo, non possiamo fargli dire quello che vogliamo noi. Abbiamo bisogno di scoprire il Dio vero che è entrato nella nostra vita. E quando cerchiamo a tentoni è perché stiamo cercando in maniera sbagliata. Abbiamo bisogno. Ci alziamo un attimo in piedi. Abbiamo bisogno come poi concluderà il verso successivo, Paolo, in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Ma come? Da una parte lo cerchiamo come a tastoni, lo cerchiamo, dall'altra parte in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Cosa ci vuole dire questa scrittura? Vuole dire che ci sono due piani diversi. C'è il piano umano, razionale, c'è il piano della vita quotidiana, dove tante volte Dio non lo vediamo più, dove ci sentiamo spenti, dove ci sentiamo morti, dove ci sentiamo senza risorse.
ma lì lo Spirito Santo ti ricorderà che se tu hai detto sì a Gesù, Lui è vivo e vegeto dentro di te. Lui vive in te e tu vivi in Lui, ti muovi e sei, perché siamo sua progenie, sua discendenza. Perché se tu hai ricevuto Cristo come tuo Salvatore, c'è una nuova creatura dentro di te, c'è una vita nuova. Tu non sei quello che senti e pensi, tu sei a immagine di Cristo. Questo è quello che lo Spirito Santo ti ricorderà nei momenti in cui ti perdi, nei momenti in cui non capisci più niente e lo cerchi a tastoni e non lo trovi, e poi magari ti rassegni come tante persone oggi incontro dicono: no, io mi sono rassegnato, l'ho cercato, ma non l'ho trovato, e alla fine forse non c'è. C'è! Anche se non si vede, ma per chi come te è un figlio, sei partecipe di questa realtà, sei partecipe della natura divina. Il Dio sconosciuto è venuto in te, hai bisogno di incontrarlo, di trovarlo, di vivere, di muoverti in Lui, e lì una vitalità nuova verrà fuori, lì una spinta nuova, lì veramente altro che routine, altro che abitudinarietà, ma la forza, la libertà, la pace, la gioia di Dio diventerà la tua forza propellente. Ultimo pensiero. Sapete chi cerca tante volte di impedirci questa percezione? È proprio il principe delle tenebre, quello che ha velato, quello che cerca di mettere dei filtri, quello che cerca di favorire le immagini antropomorfiche di Dio, quello che cerca di darci un Dio a nostra immagine, quello che è il più grande sostenitore dello spirito di religiosità così frequente. Lui sta cercando di umanizzare Dio a tal punto che lo perdiamo. Dio sta cercando di comunicarci nel mondo spirituale, il diavolo sta cercando di umanizzarlo, di creare un umanesimo cristiano. Cioè, come a dire, lascia l'uomo, che non è niente senza Dio. L'uomo che diventa padre di Dio. Mamma mia, che bestemmia! Ma lo Spirito Santo sta illuminando dentro di te questa dipendenza dal Padre. E vogliamo pregare prima di accostarci alla cena del Signore, affinché veramente comprendiamo la grandezza di Dio, non nei luoghi comuni, ma lo incontriamo come piccoli bambini nel tempio meraviglioso che è diventata la nostra vita, e lo abbracciamo come il figliol prodigo ritorna a casa e abbraccia il padre che è lì ad aspettarlo. Padre, padre, ho cercato il tuo appoggio e il tuo amore in tante altre cose, ma ho trovato solo maiali, ho trovato solo sporcizia, ho trovato immondizia, ho cercato la mia realizzazione al di fuori di te, ma ora so che a casa tua è il luogo dove posso stare meglio. E vogliamo pregare questa mattina perché questo rapporto diventi più forte nella tua vita, ogni giorno, ogni mattina, domani, dopodomani, possa accorgerti del Dio che vuole che tu lo cerchi come a tastoni, sebbene Lui è vicino. E quindi hai bisogno ogni volta di fare un atto di fede e di entrare in questa dimensione meravigliosa, forte, più di tutte le forze umane, di tutte le immagini scolpite dell'arte, dell'immaginazione, e lo abbracci e prendi questo abbraccio di amore.
Signore, questa mattina ancora ti ringraziamo perché mentre Paolo si riferiva a quel Dio sconosciuto e attraverso quella statua evangelizzava i greci parlando del fatto che tu non abiti nella materia, non sei un frutto della fantasia umana, grazie perché tu ti sei rivelato nella vita di ognuno di noi. Grazie, Signore, perché tu non ci dai solo emozioni positive, non ci dai semplicemente benedizioni, miracoli, ma tu sei il miracolo più grande nella nostra vita. E vogliamo non scoraggiarci quando ti cerchiamo come a tastoni, ma non ti ritroviamo perché tu abiti nella dimensione dello spirito, dove già il diavolo è stato sconfitto. Grazie perché tu hai fatto un pubblico spettacolo, hai trionfato e c'è una dimensione dove già c'è libertà, Signore. Ma ti chiediamo questa mattina di poter entrare con fede in questa dimensione, di poterci stimolare a entrare in questa dimensione, perché lì ritroviamo le coordinate. Grazie, Padre, per questo progetto meraviglioso nel quale possiamo essere partecipi della tua natura, muoverci, vivere in te, Signore, mentre siamo in questo mondo, camminare per fede e non per aspetto. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.